I'm a real wild one.
Wild one.
I'm
wild
a real one. Wild one.
Seven. Sette tracce per una sera. Presenta i lunedì di Seven. Una produzione L1 Doc. Questa sera. Enzo Motta.
Amici di Radio Le 1, amici dei lunedì di Seven, bentornati. Io sono Enzo, pronto a lanciarmi nel commento entusiastico del quarto LP di un signore, peraltro che abbiamo già preso in considerazione qualche anno fa col suo terzo LP. Vi do un aiutino: quel long playing si chiamava After the Gold Rush, quello dove c'era Southern Man, per esempio, e lui si chiama Neil Young.
I lunedì di Seven.
Eh sì, è bello stare fuori per il weekend, out on the weekend. Questo era il primo brano del suo quarto album in studio, che si chiamava Harvest e che era stato pubblicato il 15 febbraio del 72, dopo il grande successo appunto del terzo, che era After the Gold Rush, e comunque preceduto da una notorietà sempre più crescente dal 69 in poi, il momento in cui aveva pubblicato il suo primo Neil Young e dopo qualche mese il secondo, che si chiamava Everybody Knows This Is Nowhere, quello di Cowgirl in the Sand, per intenderci. È un disco, questo Harvest, che ha venduto più di qualsiasi altro nella sua carriera musicale, ma non solo, fu l'album più venduto negli Stati Uniti nel 1972. È un album per certi versi anche molto ambizioso, ci sono due dei brani che andremo ad ascoltare che furono orchestrati con la London Symphony Orchestra. Vi fu in molti dei brani la partecipazione vocale di David Crosby, Graham Nash e Stephen Stills, che erano i suoi sodali nella formazione di Crosby, Stills, Nash & Young, per intenderci. Linda Ronstadt, James Taylor. È un album che rimase in cima alla classifica Billboard per due settimane. I due singoli che ne vennero tratti, e cioè Old Man, che ascolteremo più in là, e Heart of Gold, furono vendutissimi. Heart of Gold andò in posizione numero uno un po' in tutto l'Occidente anglofono, diciamo così. È un album particolarmente ispirato, l'avete già sentito in questo Out on the Weekend, dall'amore nascente per una attrice che aveva conquistato il suo cuore, che lui aveva contattato dopo averla vista in una fotografia in un film. Si chiamava Carrie Snodgrass. Avevano subito intrapreso una fulminea avventura d'amore, avevano preso casa insieme e una relazione sentimentale che aveva essenzialmente ispirato tutto il long playing. Out on the Weekend, questo primo che abbiamo ascoltato, ma anche il secondo, che è poi anche il title track, e che vuol dire raccolto quello agreste, probabilmente in tutti i sensi. Harvest.
Did I see? She wake you up to tell you that it was only a change of plan. Dream up, let me fill your cup with the promise of a man. Did I see? Of a man. Dream of.
the promise of a man. Sono entrato e uscito dagli ospedali nei 2 anni tra After the Gold Rush e Harvest. Non riuscivo a tenere su la chitarra. Ecco perché sono rimasto seduto per tutto il mio tour da solista. Non riuscivo a muovermi molto bene, quindi sono rimasto nascosto per molto tempo al ranch e non ho avuto alcun contatto. Indossavo un tutore. Crosby veniva a vedere come stavo. Facevamo una passeggiata e ci mettevo 45 minuti per arrivare in studio, che è a soli 360 metri da casa. Riuscivo a stare in piedi solo 4 ore al giorno. Ho registrato la maggior parte di Harvest con il tutore. Questo è in gran parte il motivo per cui è un album così tranquillo. Non potevo fisicamente suonare una chitarra elettrica. Are You Ready for the Country, Alabama e Words sono state tutte realizzate dopo l'operazione. I dottori cominciavano a parlare di sedie a rotelle e altre cose del genere, quindi mi hanno rimosso alcune ernie discali. Ma per la maggior parte del tempo ho trascorso 2 anni sdraiato sulla schiena.
Così diceva in una lunga intervista qualche anno fa Neil Young a proposito della difficoltà che ebbe fra After the Gold Rush e Harvest a causa di un incidente che lo aveva tenuto praticamente lontano per circa 2 anni, non tanto dalle registrazioni o dagli incontri musicali in privato, ma dalla vita artistica pubblica. È una storia comune, come abbiamo visto, a più di un artista. Successe a Bob Dylan dopo il suo famoso incidente motociclistico, successe persino a Cat Stevens, ma quello per una malattia che lo tenne al solito un paio d'anni migrare da un ospedale all'altro. È un momento in cui in genere il musicista, tra l'altro, raccoglie idee ed è almeno per quello un momento fertile per la produzione e per quello che poi noi ascoltatori andremo a sentire. Veniamo quindi al terzo brano di questo Harvest, che si intitola Un uomo ha bisogno di una cameriera o di una donna delle pulizioni, insomma di una donna di casa. Ovviamente un titolo, A Man Needs a Maid, un titolo che suscitò grandi polemiche e lui stesso poi cercò di spiegare il motivo per cui lo aveva scritto, certo non entusiasmando con queste risposte nessuno dei suoi critici. Ne venne fuori poi con una goffa, se vogliamo, spiegazione una decina d'anni fa, un concerto a Filadelfia, dicendo che la canzone era stata ispirata anche da un interruttore della luce in un hotel in cui aveva soggiornato durante il tour con i Crosby, Stills, Nash & Young. Disse: un po' di tempo fa, tanto tempo fa, suonavo in una band e suonavamo a Londra. Ero in questo hotel e c'era questo interruttore della luce sul muro. Mi sono avvicinato, ma non era un interruttore della luce. Sono rimasto sorpreso nel vedere 2 pulsanti. Quello in alto si premeva per man, cioè uomo, e quello in basso per cameriera, cioè maid. Sono andato subito al pianoforte ed ecco cos'è successo. Un brano che comunque è godibilissimo, lo andiamo a sentire adesso, ed è uno di quelli appunto dei 2 londinesi, dei 2 brani che vennero realizzati con la London Symphony Orchestra. A Man Needs a Maid.
My life is changing in so many ways. I don't know who to trust anymore. There's a shadow running through my days, like a beggar going from door to door. I was thinking that maybe I'd get a maid, find a place nearby for her to stay, just someone to keep my house clean, fix my meals and go away. A maid. Thank you. you gotta be part of. When will I see you again? While ago, somewhere, I don't know when, I was watching a movie with a friend. I fell in love with the actress. She was playing a part that I could understand.
Orchestra assolutamente protagonista, come avete sentito in questo A Man Needs a Mate, terzo brano di Harvest di Neil Young che stiamo ascoltando a I Lunedì di 7 qui a Radio L1. Il quarto brano è Heart of Gold, il vero smash hit, probabilmente sorprendendo lo stesso Neil Young e i produttori del disco. Rimase primo in classifica per diverse settimane. Fu senz'altro il singolo che più vendette della variegata produzione 40-50ennale ormai di Neil Young. È orecchiabile, molto bello. Anche questo fu ovviamente ispirato all'amore per Carrie Snodgrass e Heart of Gold, un cuore d'oro.
I lunedì di 7.
Heart of Gold, il cuore d'oro che gli portò grande successo e ripeto il numero uno nella classifica Billboard, che non era mai stato raggiunto da un suo singolo e che probabilmente rimane l'unico così a lungo venduto, così come appunto l'intero LP. Dicevamo, Harvest fu il suo più long seller di sempre e quello che è stato inserito, come si dice, nella Hall of Fame dei dischi, perché c'è una Hall of Fame fisica degli artisti, poi c'è anche quella dei dischi, e nel suo caso la Hall of Fame se l'è guadagnata proprio con questo suo quarto disco del 72. Ultimo brano della prima facciata è questo Are You Ready for the Country, che fu scritta poco prima di essere registrata per l'album. Come anche Words e Alabama, fu registrata per creare un contrasto con i brani acustici dell'album. Lui stesso spiegò in un post, su qualche tempo fa, sul suo sito web, Are You Ready for the Country fu scritta al ranch poco prima delle sessioni di registrazione. È una canzone semplice, basata su una vecchia melodia blues che è stata utilizzata molte volte. Pensavo che avrebbe portato un po' di sollievo dalle altre canzoni che appunto erano piuttosto tristi spesso. Questo è una ventata di ottimismo. Are you ready for the country? Are you ready for the country? Anche questa in qualche modo ispirata dalla sua nascente, travolgente storia d'amore con Carrie Snodgrass, che in quei mesi peraltro rimase poi incinta del primo bimbo di Neil Young, che si chiamò Zeke e che però poi si rivelò tragicamente affetto da una paralisi infantile. Si apre la seconda facciata dell'album con un brano, probabilmente forse il più famoso dell'LP, che si chiama Old Man, il vecchio, ispirato da Luis Avila, che era il custode del ranch della California settentrionale che Neil Young aveva acquistato in quel periodo. Nel gennaio del 71 Young spiegò al pubblico: «Questa è una nuova canzone che ho scritto sul mio ranch. Ora vivo in un ranch. Che fortuna! C'è questo vecchio che ci vive, che è venuto con me quando l'ho comprato. Di solito i ranch hanno dei capisquadra, sai, che stanno lì con le mucche, indipendentemente da chi sia il proprietario. Questo per l'afflato agreste e bucolico che lo aveva colto in quel periodo. È una canzone bellissima che tutti conosciamo, Old Man, Neil Young.
Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Of my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Old Man. Il brano invece che adesso andiamo ad ascoltare si chiama There's a World, c'è un mondo, uno di quelli, il secondo, che era stato realizzato nella capitale britannica con la London Symphony Orchestra, sapientemente condotta da David Mitchum, ma badate bene, arrangiata dal grande Jack Nitzsche, uno dei suoi amici che lo accompagnò nella realizzazione di una serie di album con i leggendari Stray Gators. È un brano molto coinvolgente, molto orchestrale e che parla al solito di un mondo perfetto, di un mondo ispirato dal suo amore in quel momento nascente per Carrie. There's a World.
I lunedì di Seven.
Look around it,
cities, you can see the dream. Look around you, has it found you? Is it what it seems?
Tripudi di archi, suoni assolutamente orchestrali. Alcuni hanno criticato questo atteggiamento pseudo classico di questi due brani, cioè di A Man Needs a Mate, di There's a World. Secondo me, nel contesto dei 10 bellissimi brani di Harvest di Neil Young che stiamo oggi ascoltando nell'ambito dei lunedì di Seven qui a Radio L1, secondo me comunque sono ben inseriti. Per il prossimo ottavo brano, il terz'ultimo dell'Home Playing, c'è un discorso da fare. È un brano che fu chiaramente una sfacciata rivisitazione di un brano che l'aveva preceduto e che ora stiamo ascoltando in sottofondo e di cui abbiamo già parlato nel precedente LP. Parliamo di Southern Man, l'LP, ricordiamo, è After the Gold Rush, ed è un brano critico verso l'atteggiamento, come dire, suprematista bianco e razzista che da sempre contraddistingueva il sud degli Stati Uniti, che ovviamente agli occhi di un uomo del profondo nord, visto che lui era canadese, non poteva che essere come fumo negli occhi. Alabama, il brano che stiamo per ascoltare, appunto rivisitazione di Southern Man, fu poi polemicamente rilanciato nel titolo Sweet Home Alabama da una band invece del sud degli Stati Uniti, la famosa Lynyrd Skynyrd, che rispose proprio l'anno dopo a questa critica con Sweet Home Alabama, affermando: spero che Neil Young se ne ricordi, un uomo del sud non ha bisogno di lui intorno. Comunque, tradotto letteralmente per come dicono gli americani, Young scrisse in seguito di Alabama nella sua autobiografia Waging Heavy Peace che si meritava ampiamente la possibilità che i Lynyrd Skynyrd mi hanno dato con il loro fantastico disco. Non mi piacciono le mie parole quando lo ascolto, quindi una implicita, anzi esplicita, critica a quegli anni e a quel testo. Sono accusatorie e condiscendenti, non del tutto ponderate e troppo facili da fraintendere. Ma nasceva dal fatto che lui non poteva che condannare il razzismo verso i neri negli Stati Uniti del Sud, che era presente sia in Southern Man e anche appunto in Alabama. Ci fu comunque una controversia in quegli anni col gruppo Lynyrd Skynyrd, ma dopo, insomma, finì tutto a tarallucci e vino, perché Young dichiarò che era sempre un grande fan degli Skynyrd e il cantante della band, Ronnie Van Zant, indossava spesso una maglietta con sul petto la copertina dell'album di Young Tonight's The Night durante i concerti. Insomma, poi fecero la pace. Andiamoci ad ascoltare questo magnifico Alabama.
The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that it meant. Alabama, you got the weight on your shoulders. Let's break. We're on the track.
Alabama. Nell'autunno del 70 Young iniziò un tour solista acustico nel Nord America e lo intitolò Journey Through the Past Solo Tour, durante il quale il musicista suonò in perfetta solitudine molte canzoni all'epoca ancora inedite che sarebbero poi confluite appunto in quest'album, in Harvest, e anche negli album seguenti. Era ancora afflitto dai seri problemi alla schiena, fu costretto anche in quel caso a suonare da seduto perché il dolore alla colonna vertebrale non gli permetteva di stare troppo tempo in piedi. In quella circostanza, diciamo, solistica, nacque questo gioiello che è il penultimo brano di questo disco, che si chiama The Needle and the Damaged Doll. Non è un titolo preso a caso perché, come sappiamo, in quegli anni di droga e di una puntura in più, di una dose in più, ne morirono tanti, e lui proprio voleva ricordare con questo disco un suo caro amico, ma di questo ne parleremo dopo. The Needle and the Damaged Doll.
I caught you knocking at my cellar door. I love you, baby, can I have some more? Ooh, the damage done. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. Song because I love the man. I know that some of you don't understand. Milk blood to keep from running out. I've seen the needle and the damage done. A little part of it in everyone. But every junkie's like a setting sun.
Sono andato a vedere grandi musicisti prima che diventassero famosi, quando ancora non erano nessuno. E ho ascoltato anche un sacco di grandi musicisti che poi, per un motivo o per un altro, nessuno avrebbe mai più ascoltato. Ma la cosa più strana è che quelli veramente bravi non li potrete ascoltare mai più, per colpa dell'eroina. E continua a succedere ancora. E poi è successo anche ad alcuni che tutti conoscevano.
Questo è quello che disse Neil Young direttamente al pubblico nel gennaio del 71. The Needle and the Damage Done gli era stato ispirato direttamente da un'overdose del compagno di band Danny Whitten, e che in seguito appunto lui ricordò più volte. Trasse ispirazione anche da diversi artisti che aveva visto cadere nell'eroina. E d'altra parte lui stesso non fu, come dire, esente da questo problema, dal quale poi, bene o male, riuscì con difficoltà. Ma di questo ne parleremo un'altra volta, perché ho deciso che una terza puntata dedicata al grande canadese la faremo più in prospettiva, più in profondità. Andremo a parlare del suo periodo molto nero, molto depresso, a seguito di questi primi 4 dischi, per poi arrivare alla sua rinascita e a tante cose belle che ha fatto fino a poco tempo fa. Andiamo ora ad ascoltare l'ultimo brano sia del programma che del disco, che è dell'intero album Harvest. È un brano lungo, sostenuto, che si chiama Parole, Words, e di cui parleremo dopo. Words.
Saying hello, singing words.
Words è la prima canzone che rivela un po' dei miei primi dubbi sull'avere una relazione a lungo termine con Kerry. Era una nuova relazione. C'erano così tante persone in giro tutto il tempo che parlavano e parlavano, sedute in cerchio a fumare sigarette nel mio soggiorno. Non era mai stato così prima. Sono una persona molto tranquilla e riservata. La pace stava svanendo. Stava cambiando troppo in fretta. Ricordo di essere saltato dalla finestra del soggiorno sul prato per andarmene da lì. Non potevo aspettare abbastanza a lungo per usare la porta. Parole, troppe, mi sembrava. Ero giovane e non pronto per la situazione in cui mi ero cacciato. Sono diventato paranoico e consapevole dei giochi mentali che gli altri cercavano di farmi. Non ci avevo mai pensato prima. È così che abbiamo fatto Harvest. Innamorati all'inizio e con qualche dubbio alla fine.
Così disse Neil a proposito di questa sua ultima Words. Prevedeva un lungo allenamento di chitarra con la band e poi la realizzazione. Nel suo libro di memorie del 2012, Waging Heavy Peace, di cui parlavamo prima, Young rivela che la canzone Words è stata ispirata dalla sua crescente fama, ma anche dalle prime crepe nella sua relazione proprio con Kerry Snodgrass, che poi di lì a breve finì. Abbiamo quindi regalato a noi stessi e a voi che ci state ascoltando il quarto magico album di Neil Young del 72, Harvest. Quando volete potete riascoltarlo in podcast. Per noi sarà un immenso piacere. Noi proporremo qualcosa di molto diverso la prossima volta, ma rimanete sempre sintonizzati perché la prossima volta ci sarà un collega per il lunedì di 7 qui a Radio L1. Ciao!
I'm a real wild one.
Avete ascoltato
Il lunedì di 7.